il radiogiornale.
Ben ritrovati da Monica Fornasier. Un atto di aggressione, dura reazione di Damasco e Mosca all'attacco americano in Siria, un'azione giustificata invece per gli alleati. Come leggere questo attacco americano e come cambia ora lo scenario? Ne parleremo con un esperto. Nessun caso di meningite, presto dimessi tre studenti inglesi trattenuti all'ospedale di Bellinzona per accertamenti, un loro compagno era morto poche ore prima in Italia. Continua a scendere la disoccupazione in Svizzera, in calo per il secondo mese consecutivo. In marzo tasso al 3,4%. Decisivi i fattori stagionali. Le persone cambiano, il partito resta. Dopo giorni di silenzio, Yvonne Perrin, l'ex presidente dell'UDC neocastellana, parla della sconfitta elettorale a Neuchâtel. La Siria denuncia come aggressione l'attacco a sorpresa degli Stati Uniti. Esultano invece gli oppositori del presidente Bashar al-Assad. La notte scorsa una sessantina di missili Tomahawk sono stati lanciati sulla base aerea governativa usata dal regime per l'attacco con armi chimiche alla città di Khan Sheikhoun, in cui sono rimaste uccise più di 80 persone. Gli aggiornamenti con Lorenzo Trombetta.
È completamente fuori uso e in parte distrutto l'aeroporto militare governativo di Shairat nella Siria centrale, obiettivo nella notte di decine di missili americani sparati a seguito del presunto attacco chimico di martedì scorso su Idlib e attribuito da più parti al governo siriano. Secondo fonti militari siriane sono almeno 6 militari morti nell'attacco americano e tra le vittime figura anche un alto ufficiale. Di poco fa la notizia riportata dall'agenzia governativa Sana dell'uccisione anche di 9 civili, tra cui 4 minori. Dal terreno giungono notizie contrastanti circa l'eventualità che le forze siriane abbiano trasferito altrove gran parte degli aerei militari presenti a Shairat prima dell'attacco americano. La base colpita si trova a 30 km a sud-est di Homs, città all'incrocio dei due diversi teatri della guerra in Siria. Da una parte il conflitto tra ribelli e regime lungo l'asse nord-sud, dall'altra il conflitto tra vari attori locali e internazionali e lo Stato Islamico nella Siria orientale. Per questo l'aeroporto di Shairat era usato dal governo, dai russi e dagli iraniani, sia per reprimere l'insurrezione nella Siria occidentale, sia per contrastare l'ISIS nella Siria orientale.
I principali alleati di Damasco hanno condannato l'attacco statunitense. Dura in particolare la reazione della Russia, che parla di possibili ripercussioni sulle future relazioni con Washington. Da Mosca sentiamo Giuseppe D'Amato.
Aggressione ad uno Stato sovrano, rapporti russo-americani in pericolo, allontanamento dall'obiettivo di sconfiggere il terrorismo internazionale. Questa è la reazione del presidente Vladimir Putin comunicata attraverso il suo portavoce. Il Cremlino ritiene che gli Stati Uniti vogliano deviare l'attenzione dell'opinione pubblica dall'alto numero di vittime civili in Iraq. Dall'Uzbekistan il ministro degli esteri Lavrov paragona questo attacco senza fondamento alla campagna occidentale contro Saddam Hussein del 2003 con l'occupazione di Baghdad. Ricorda inoltre che in Siria non ci sono armi chimiche, come certificato in passato da agenzie specializzate dell'ONU. La Russia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed il Ministero degli Esteri ha comunicato che è stato congelato il memorandum d'intesa sui voli sulla Siria. Probabilmente i militari di Mosca temono a questo punto l'inizio di raid dell'aviazione USA. Nei mesi scorsi la Russia ha qui dislocato sofisticati sistemi missilistici antiaerei.
E da Mosca spostiamoci nelle altre capitali che hanno subito reagito agli attacchi, attacchi che non hanno lasciato nessuno indifferente. Sentiamo Piero Grabeck.
Sì, partiamo dall'Iran, altro prezioso alleato del presidente siriano Bashar al-Assad. Teheran non solo ha condannato l'attacco statunitense contro uno Stato sovrano, ma, come la Russia, ha precisato che questi missili faranno il gioco del terrorismo, lo rafforzeranno. La Cina, il cui presidente si trovava in Florida per incontrare proprio l'omologo Trump, invita alla prudenza per evitare un'ulteriore deteriorazione della situazione. Sostegno incondizionato all'azione lanciata da Donald Trump, giunge invece da Israele, Arabia Saudita e Turchia. Il governo turco in particolare ha approfittato dell'occasione per sottolineare che Bashar al-Assad se ne deve andare subito, lasciando il posto ad un governo di transizione. Per Ankara gli attacchi sono stati estremamente positivi. Certi crimini non possono restare impuniti e torna a proporre una zona di non sorvolo che possa offrire protezione alla popolazione civile. Francia e Germania hanno pure congiuntamente invitato la comunità internazionale a favorire una transizione politica in Siria, sottolineando che il presidente siriano porta tutta quanta la responsabilità per l'accaduto. Ora bisogna lavorare in sede ONU affinché si possa giungere a una soluzione pacifica, con Parigi che invita la Russia a porre fine alla sua ipocrisia. Per la Gran Bretagna quello della notte scorsa è stato un attacco appropriato. Per l'UE, attraverso il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, gli Stati Uniti hanno mostrato una necessaria determinazione contro degli attacchi chimici barbari.
Io ora coinvolgo Paolo Magri, direttore dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi.
Professore, è stato colpito un bersaglio preciso, abbiamo sentito quali reazioni ha scatenato. Allora le chiedo innanzitutto, c'è un rischio di escalation secondo lei?
Beh, non si può certo escludere. Trump ha annunciato al mondo il ritorno della grande America, dell'America pronta anche a azioni unilaterali. Lo fa in un paese, la Siria, dove un altro potente del mondo, la Russia, è tornata da 2 anni. E su questa duplice presenza su fronti opposti delle 2 superpotenze non c'è forse da avere atteggiamenti troppo rassicuranti.
Ecco, secondo lei quindi è un pretesto per ristabilire l'influenza americana in Medio Oriente? Questo...
Il risultato è sicuramente quello, ma è anche un'occasione sul fronte domestico per Trump, che ne ha bisogno, di ricompattare anche una parte del Partito Repubblicano che non è necessariamente contenta di quanto ha detto e fatto sino ad ora, ed è significativo da questo punto di vista l'approvazione dell'intervento in Siria da parte del senatore McCain, che non è stato avaro di critiche nei confronti di Trump in questo periodo. Quindi c'è una lettura internazionale e dove noi cogliamo la contraddizione di Trump.
Infatti, Trump
isolazionista che va a intervenire.
Infatti Trump ha sempre detto di voler anteporre l'interesse nazionale. Questo attacco sembra smentire la politica dell'America First, è un cambio di prospettiva.
Sì, difatti Trump si è aggrappato, ha citato proprio la parola dell'interesse della sicurezza americana per giustificare nell'intervento agli americani di ieri questa azione in Siria, ma è difficile cogliere questa vicenda specificatamente un interesse strategico essenziale americano. Non è l'America che riceve flussi costanti di migranti dalla Siria, non è l'America il bersaglio principale del terrorismo della Siria. Quindi sicuramente c'è una narrativa che ha usato ieri di ricompattare attorno all'interesse nazionale, anche perché non ha chiesto alcuna autorizzazione al Congresso. Ricordiamoci che Obama, quando ci fu la precedente attacco chimico, esitò per 2 motivi. Uno, che temeva le conseguenze di lungo periodo, ed è un problema che vale tuttora. Il secondo, perché riteneva che non ci fosse l'autorizzazione al Congresso. L'aveva chiesta, ma non l'aveva. Ecco, in questo caso Trump non ha chiesto neppure l'autorizzazione al Congresso.
Ecco,
questo è un aspetto.
Professore, le faccio un'ultima domanda.
Sì.
Come cambia adesso lo scenario? Questo attacco allontana una soluzione diplomatico-politica?
Alcuni hanno letto in questo la speranza che si avvicini, perché riporta a più miti consigli Assad, che vede che gli americani fanno sul serio. Il problema per accreditare questa ipotesi è capire cosa faranno i russi, perché i russi sono un attore cruciale e la Russia ha reagito con durezza e con fermezza nei confronti di questo, addirittura cancellando l'accordo, il memorandum di accordo creato un anno fa per coordinarsi sui voli aerei nel paese. Cioè ogni volta che volano sul paese i russi e americani si informano per evitare di scontrarsi. Ecco, questo minimo accordo è saltato ieri, oggi.
Ecco, professore, io la ringrazio molto per essere stato ospite al Radio Giornale.
Grazie a voi.
Grazie. Dovrebbero essere dimessi già in giornata i tre giovani inglesi trattenuti all'ospedale San Giovanni di Bellinzona per accertamenti. I medici hanno già potuto escludere il contagio da meningite, allertata dalle autorità italiane dopo il ricovero di un compagno nel frattempo deceduto nel milanese. La polizia cantonale ticinese ieri sera ha intercettato ad Airolo e dirottato verso l'ospedale bellinzonese il bus con a bordo il resto della comitiva. Ci dice di più Romina Lara.
Stavano rientrando da un campo sportivo tenuto in Emilia-Romagna. A bordo del torpedone c'erano 48 giovani inglesi, ragazzi e ragazze fra i 17 e i 23 anni. A far scattare l'allerta delle autorità sanitarie e di polizia tra l'Italia e il Ticino, il ricovero ieri verso le 2 di pomeriggio e poco dopo il decesso di un loro compagno. Si è preso poco fa un rugbista 19enne per una probabile meningite fulminante. Il giovane si era sentito male durante una sosta nell'area di servizio Somalia Est vicino a Lodi, dove è poi stato trasportato d'urgenza in ospedale. Mattia Lepori, medico aggiunto all'area medica della Direzione Generale dell'EOC, non sa dire come mai il resto della comitiva sia ripartito. Ci aiuta però a capire i vari passaggi fino a Bellinzona.
A me l'informazione è arrivata dalla centrale di Ticino Soccorso, che era stata a sua volta allertata dalla polizia e dal medico cantonale, che sul territorio ticinese si trovava questo bus con questi giovani che avevano lasciato nella zona del Milanese in un ospedale un loro coetaneo che era sofferente. Poi sono stati raggiunti dalla notizia che questa persona era purtroppo deceduta di un quadro clinico compatibile con una meningite fulminante, e quindi queste persone che nel frattempo erano arrivate in Svizzera necessitavano la somministrazione di una profilassi antibiotica.
La polizia ha bloccato il torpedone nell'area di servizio di Airolo. Dottor Lepori, tre di questi giovani sono stati trattenuti in ospedali. Come mai?
Avevano un quadro clinico che poteva eventualmente far pensare che avessero un'infezione, sono stati poi ricoverati, sottoposti agli accertamenti ed è stato escluso che potessero a loro volta essere stati contagiati.
Il resto della comitiva è ripartito già durante la notte. La procura di Lodi intanto ha aperto un'inchiesta sulla morte del 19enne.
Continua il calo della disoccupazione in Svizzera, lo confermano i dati di marzo. Secondo i rilevamenti della SECO, la Segreteria di Stato dell'Economia, il tasso medio nazionale si è abbassato di 0,2 punti percentuali al 3,4%. I dettagli nel contributo di Gianni Canonica.
Erano 152.300 i disoccupati iscritti agli uffici regionali di collocamento a fine marzo, 7.500 in meno rispetto al mese precedente. Un calo che ha soprattutto ragioni stagionali, visto che 6.500 di loro hanno ritrovato un'occupazione dopo l'interruzione di alcune attività a causa del periodo invernale, in particolare nell'edilizia. Come fa sapere la SECO, la diminuzione corrisponde alle sue aspettative e dovrebbe proseguire ancora per alcuni mesi. Eliminando i fattori stagionali, il tasso medio nazionale si assesta al 3,3% della popolazione attiva. A livello cantonale, a fine marzo in Ticino, il tasso dei senza lavoro si è fissato al 3,6%, in calo di 0,4 punti percentuali rispetto al mese precedente, mentre nei Grigioni era all'1,5, giù di 0,2. Da notare infine che l'assicurazione disoccupazione ha chiuso i conti 2016 con un'eccedenza di 156 milioni di franchi, per un indebitamento complessivo di 2 miliardi e mezzo. E secondo il preventivo allestito dalla SECO, nel 2017 il fondo di compensazione AD dovrebbe registrare un'eccedenza di 250 milioni. Le entrate riescono quindi a coprire largamente le uscite.
Si era murato nel silenzio dopo la sconfitta elettorale dell'UDC neocastellana, ma dopo che ieri sono state ufficializzate le sue dimissioni dalla presidenza della sezione cantonale, Yvon Perrin, già vicepresidente dell'UDC svizzera e consigliere di Stato neocastellano, ha spiegato le sue motivazioni al nostro corrispondente in Romandia, Gabriele Fontana. Allora sentiamone dunque le sue ragioni.
Ero sotto shock. La mia decisione di rassegnare le dimissioni dalla presidenza l'avevo già presa domenica sera e comunicata all'interno della sezione lunedì mattina. Poi non ho più toccato il telefono. È proprio questo il problema. Non trovo una ragione per questa sconfitta. Se ci fosse stato uno scandalo avrei potuto capire, ma l'anno scorso a giugno le elezioni comunali erano state un successo per UDC e poi questa catastrofe, veramente, non me la spiego. È possibile effettivamente che nel 2013 la mia elezione in Consiglio di Stato abbia portato anche ad un buon risultato per l'UDC in Gran Consiglio, ma gli uomini passano e ho dovuto lasciare il governo cantonale per ragioni di salute. E a fine corsa c'è il nostro peggior miglior risultato elettorale da sempre. Avevamo 17 deputati quando siamo entrati in Gran Consiglio nel 2005, la seconda volta ne avevamo 14 e poi 20, e ora 9 è veramente un risultato catastrofico.
Come ha incassato le forti critiche interne alla sezione, alcuni attribuiscono a lei la responsabilità della sconfitta, accusandola di essere stato poco presente o di essere tornato prematuramente alla testa dell'UDC.
Questo è normale, si sa che la sconfitta è sempre orfana, ci vuole un capro espiatorio, in generale è il presidente della sezione. Se giudico a partire dal risultato positivo delle elezioni comunali del 2016, no, il mio ritorno alla guida del partito non era prematuro. In quel momento nessuno aveva scritto sui giornali che non ero abbastanza presente, ma è evidente che c'era chi non aspettava altro. C'era una mia presenza effettivamente limitata alle riunioni dei deputati UDC in Gran Consiglio. All'inizio ci andavo, poi mi hanno chiesto se venissi per sorvegliarli. No, ho replicato, vengo solo a informarmi. Ma visto che la mia presenza non era ben accetta, non ci sono più tornato, o almeno non spesso.
E il risultato molto negativo dei tre candidati UDC per il Consiglio di Stato come lo spiega?
Si è sempre più intelligenti a posteriori, ma manifestamente non era la buona scelta. Non tanto per le personalità, anzi abbiamo fatto una buona campagna senza troppe divisioni interne, il che non è la regola per noi. Ma tre candidati erano troppi, danno subito l'impressione che non si è abbastanza convinti.
Lanciare l'iniziativa popolare prima ai nostri è stato un errore, eppure in Ticino ha funzionato.
Anche qui vorrei dire che di gente che firma questa iniziativa ne trovo tutti i giorni nella mia casella postale, dunque non penso che sia stato questo il problema.
Era l'ex presidente dell'UDC di Neuchâtel, Yvon Perrin. Accusato di abusi sessuali in un libro pubblicato negli scorsi giorni, il pedagogista zurighese Jürg Jegg continua a tacere. Parlano invece i responsabili della fondazione Mertplatz, creata da Jegg per aiutare giovani in difficoltà. Non sapevamo nulla, dicono, e assicurano che faranno il possibile per sostenere le presunte vittime. Da Zurigo, Anna Maria Nunzi.
Dagli anni 70 nella Svizzera tedesca, Jürg Jegg, 73 anni, è considerato un maestro, modello, anticipatore della pedagogia orientata al bambino. La sua reputazione viene ora scalfita da un libro scritto da un suo ex allievo, Markus Zanger, che racconta di essere stato vittima, come altri suoi compagni negli anni 80, di ripetuti abusi sessuali, ormai caduti in prescrizione, commessi dal pedagogo zurighese. Jegg per ora non si è espresso sullo scandalo, parla invece Bernhard Glauser, presidente della Fondazione Mertplatz, creata nell'85 dal pedagogo. Sono sconvolto, per tutti noi è un incubo, non avevamo mai sentito parlare di questa storia, dice Glauser. In questi giorni ha ripetutamente parlato con Jegg, che dal canto suo ha reagito rassegnando le dimissioni dalla presidenza onoraria della fondazione. Jegg si esprime con molta cautela, io l'ho esortato a prendere posizione al più presto sulla vicenda. È in gioco anche il futuro della fondazione, sottolinea il presidente. È importante proteggere la nostra istituzione e i nostri allievi. Vogliamo dunque che si faccia luce sulla faccenda. Teniamo poi a ribadire che da 6 anni Jürg Jegg non aveva più nulla da dire a livello operativo e che siamo una struttura moderna che aiuta giovani in difficoltà ad integrarsi nel mondo del lavoro, dice Bernhard Glauser. Dall'uscita del libro di Zanger negli scorsi giorni si è fatta avanti un'altra presunta vittima del pedagogo. Il consiglio di fondazione intende istituire un'antenna interna alla quale potranno rivolgersi anche i nostri ex allievi. Se qualcuno ha vissuto simili eventi traumatici, ci contatti al più presto, lo metteremo subito in contatto con i delegati al sostegno delle vittime, assicura Glauser.
Truccavano i dati anagrafici di giocatori di calcio brasiliani che diventavano così italiani. 2 le persone arrestate questa mattina a Terni e in provincia di Napoli. 300 i calciatori coinvolti nella truffa, alcuni di loro militano nella Serie A italiana, francese e brasiliana. Sentiamo i dettagli con Claudio Bustaffa.
L'assist arrivava dallo ius sanguinis, ovvero dalla possibilità di ottenere cittadinanza italiana se si hanno parenti italiani. Il trucco era questo. Grazie alla complicità del responsabile dell'ufficio di stato civile del comune di Brusciano nel Napoletano, circa 300 calciatori, dietro un compenso di denaro, sarebbero riusciti ad ottenere la cittadinanza italiana, fatto che gli ha aperto un'autostrada a livello contrattuale per giocare in Europa, aggirando così i vincoli di tesseramento. I carabinieri si sono insospettiti, troppe le pratiche all'ufficio anagrafe di quel piccolo comune, e sono così state arrestate due persone, il dipendente comunale e il titolare di un'agenzia di pratiche amministrative a Terni, in Umbria. Sono accusati a vario titolo di corruzione, falsità ideologica e materiale e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. 16 invece i calciatori indagati, tutti brasiliani. Le squadre coinvolte militano nella Serie A, B e del calcio a 5 del campionato italiano, francese, portoghese e brasiliano. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, tra i primi nomi dei calciatori che avrebbero beneficiato di queste pratiche ci sono quelli di Bruno Enrique Corsini, centrocampista del Palermo, e di Gabriel Bosciglia, del Monaco, in Francia.
Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, adesso c'è lo sport.